Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
L'importante è finire, cantava quella là, ti ricordi? È presente ovviamente che sto dicendo, sì, ma non ha senso neanche citare il nome, sai benissimo di chi sto parlando, per cui non ha senso neanche.
Pensavo fosse una roba porno, in verità.
L'importante è finire. L'importante è finire, ma finire come? Finire bene, finire male o finire basta? Per le serie TV l'importante è finire benissimo, perché altrimenti tutto quello che ti resta di stagioni e stagioni, di tempo dedicato, di ore buttate sul divano, ti sembrano veramente buttate via, non soltanto buttate sul divano.
E possiamo dire che è una cosa brutta questa, cioè che alle volte si buttano via 8 stagioni perché non ti sono piaciuti 3 episodi alla fine.
È una cosa brutta. Il tema dei finali di stagione delle serie è qualcosa di molto dibattuto. Ogni volta che finisce una serie più o meno importante si scatenano amanti e detrattori, e per questo noi oggi vogliamo parlare in positivo, vogliamo parlare di quelle serie importanti che ci sono tanto piaciute e che sono finite bene.
Oh,
vogliamo delle parole di speranza.
Ottimismo, mi sembra giusto.
Ottimismo, esatto. Quindi oggi parliamo delle serie che sono finite bene in questa 8ª puntata di Salta Intro, il podcast dedicato alle serie TV, che come sempre è prodotto da Dopcast e che trovate su ogni piattaforma di streaming, di podcast, ovunque, ovunque.
Che tra l'altro il fatto, se loro ti stanno sentendo dire questa cosa è perché già ci sono.
Sì, ma fa sempre bene, come in radio, quando ricordi il nome della stazione su cui
della
sei.
Della stazione, ovvio, esatto, ci trovi.
Fa branding,
è vero.
Sì. Partiamo citando 2 serie di cui non parleremo, perché siamo così noi, perché siamo un po' strani, siamo così.
E quali sono? Non tenermi su questa suspense.
Ti tengo in suspense perché quando si parla di finali di serie, i primi 2 titoli che vengono in mente a tutti, soprattutto negli ultimi anni, sono Lost e Game of Thrones.
Ecco.
Per tanti motivi. C'è Lost, c'è il povero Damon Lindelof, creatore e sceneggiatore di Lost, che a distanza di ormai 10 anni neanche può più, ancora non può parlare di quella puntata perché si trova i fucili puntati contro da parte dei fan. Povero Damon Lindelof.
Povero Damon Lindelof, infatti.
E Game of Thrones, perché l'anno scorso comunque in tanti si sono molto arrabbiati per quel finale. Noi non ne parleremo. Sì. E perché non ne parleremo oggi, Castelli?
Non ne parliamo perché in realtà noi siamo da sempre dei difensori di entrambi. E quando parliamo di difesa, non intendiamo che allora li mettiamo nella classifica dei migliori finali di sempre, perché che esistano dei problemi legati a questi finali mi sembra abbastanza pacifico. Lost veniva da almeno un paio di stagioni in cui ci si era resi conto che a un certo punto i sceneggiatori non sapevano più bene che pesci pigliare e hanno dovuto tirare dei fili che forse non si aspettavano di tirare in quel momento. Insomma, sappiamo che Lost non è che era tutto deciso dall'inizio,
no,
come forse una serie del genere avrebbe meritato. Detto questo, però, c'è gente che veramente si è stracciata le vesti per Lost e secondo noi in maniera un filino eccessiva, cioè ecco. Non è che il percorso di Lost è stata una cosa per cui non si dorme di notte. Io mi sono svegliato alle 6 del mattino a casa.
Io no.
Sì, quella serie. La prima volta mi ero svegliato alle 6 del mattino per vedere il finale di una serie e non è che dopo ho cominciato a vandalizzare le auto nella via, perché Dio mio. Quindi secondo me può passare in cavalleria. E Game of Thrones alla fine... Secondo me, io credo che noi siamo d'accordo, dimmi se sei d'accordo, con il tema che tutto ciò che accade nella stagione finale di Game of Thrones a noi sta bene, ammettiamo che è successo un po' rapidamente.
Sì.
Però è un difetto a fronte di altre cose buone, quindi insomma.
Esatto, cioè come sempre bisogna essere realistici, bisogna essere anche molto concreti. Sono 2 finali perfetti? No. Sono 2 brutti finali? Secondo noi no. Per cui non ne parleremo oggi, non ne parleremo neanche se ci fosse un'ipotetica seconda puntata con i finali peggiori delle serie. Chissà se ci sarà.
Vedremo. Comunque sì, quei 2 lì stanno a metà e quindi teniamoli lì e basta.
Quello che non sta a metà per niente, anzi, lo diciamo, partiamo subito da quello che secondo me è il finale più bello tra le serie che ho visto finire, e non sono tantissime, perché comunque io sono uno che molla.
C'è questo tema anche.
Sì, quello è un'altra faccenda, però quello che secondo me è il finale migliore di sempre delle serie TV è Six Feet Under. Under, serie TV che è andata in onda su HBO, in Italia la trovate su Now TV e sulla piattaforma on demand di Sky se avete la parabola. Six Feet Under è creata da Alan Ball, che creò poi True Blood qualche anno dopo.
True Blood.
E cito queste 2 serie apposta perché non ci possono essere più differenze tra una serie e l'altra. Six Feet Under è una serie ambientata in un'agenzia di pompe funebri della California, adesso non mi ricordo se è proprio Los Angeles o un'altra città della zona, e racconta la storia di questa famiglia, la famiglia Fisher, che appunto gestisce questa agenzia di pompe funebri. Ogni episodio inizia con la morte di una persona, e quella persona sarà poi quella che verrà seguita dalla famiglia nel corso dei funerali, delle preparazioni, e ovviamente ogni morte fa scattare un piccolo meccanismo anche nella testa dei protagonisti, perché tutti i giorni questi hanno davanti il continuo promemoria che prima o poi moriranno. E ecco. come finisce questa serie? Come finisce Six Feet Under? Finisce proprio con la morte di tutti i personaggi principali. Ovvero, nell'ultimo episodio noi assistiamo a un lunghissimo flash forward, andiamo avanti di tantissimi anni rispetto a quello che è il tempo del racconto, per seguire la morte di tutti i personaggi che abbiamo seguito nelle stagioni precedenti. Ed è una cosa strappalacrime. Proprio, bisogna avere, non so, delle lenzuola per asciugarsi le lacrime, perché già quando muore un personaggio a cui sei molto affezionato in una serie o in un film, ovviamente la lacrimuccia scappa. Quando ti vedi nel giro di 10 minuti la morte di altrettanti personaggi che hai seguito per tante puntate, è veramente un colpo al cuore. Però è un finale che più conclusivo e più definitivo, per evidenti motivi, non potrebbe esserci. Ed è inoltre ovviamente perfetto con tutto il racconto della serie, che è appunto una serie che parla di morte e di morti, e qui metti insieme queste cose e sono...
Ma infatti stavo pensando,
una mazzata molto bella, molto piacevole.
Non è forse a livello inconscio il finale che vorremmo per tutte le serie, cioè certo. Vedere una morte tale per cui non c'è più niente da raccontare. Hai saputo tutto quello che dovevi sapere.
Esattamente, sì, perché giustamente sì, non ho spiegato benissimo, però si fa vedere la morte dei singoli personaggi, ma nel momento in cui viene fatta vedere quella morte si fa capire anche come è andata avanti la loro vita fino a quel momento, per cui si fa capire quello che si è sposato, quello che ha cambiato lavoro, quello che ha trovato successo, quello che non l'ha trovato, e quindi noi sappiamo perfettamente cosa succede a quei personaggi dal momento in cui finisce la serie alla loro morte inventata, ovviamente immaginaria, ed è veramente, da un senso di pienezza, di completezza, di soddisfazione, credo al contrario del finale della serie di cui
allora,
stavo per parlare,
sì,
Castelli.
Esatto, adesso citiamo una serie che viene dalla stessa rete HBO e che in Italia in questo momento trovate sulle stesse piattaforme, quindi Now TV, Sky Go, eccetera, e che lavorò su qualcosa di completamente diverso, che era I Soprano. I Soprano è considerata, diciamo, l'inizio di un'era televisiva, della nuova Golden Age della televisione, insomma, a fine nel 99, e ha vinto miliardate di premi, sappiamo tutto, storia di questo Tony Soprano, che è il compianto James Gandolfini, ormai scomparso da qualche anno, che era un boss della mala italo-americana che a un certo punto soffre di attacchi di panico e praticamente va in terapia. Ci sono stagioni e stagioni che raccontano un po' della sua attività criminosa, della sua complicata vita familiare, come potete immaginare una famiglia mafiosa, e poi tutta la questione della psicoterapia. Non stiamo a raccontare i mille motivi per cui Del Soprano è considerata appunto tra le serie migliori di sempre, ma diciamo che il finale è particolare, perché mentre Six Feet Under sceglie di raccontare tutto del futuro dei suoi personaggi,
tutto,
Il Soprano praticamente decide di non raccontare niente. C'è chi ha detto che siccome la vita di Tony Soprano è stata una vita ambigua, vissuta nell'ambiguità, così David Chase, il creatore della serie, decide di farla finire in ambiguità. Cioè, cosa succede? È un finale famosissimo di cui si è parlato poi per gli anni successivi. La famiglia Soprano va a mangiare fuori in una diner, va a cena fuori, e a un certo punto sotto suona, tra l'altro, Don't Stop Believing dei Journey, che poi diventerà il simbolo di Glee, che è una roba che mi fa impazzire. Comunque, o forse lo era già diventato, perché forse finiva. Vabbè, comunque, insomma, sono a mangiare insieme e a un certo punto la puntata finisce. Ma nel senso, sì, che inquadratura sulla faccia di Tony stanno parlando, nero, totale, basta, finito. Così. Completamente dal nulla, tanto che le persone pensarono effettivamente a un errore della rete, che fosse sbagliato, ci mancasse un pezzo.
Scelta estremissima, molto fighetta anche, ma sì, veramente estrema, che, coraggiosa.
Forse non si era mai vista, e non si è mai vista dopo, sostanzialmente. Forse c'era una puntata di Family Guy che era finita così, ma evidentemente...
A citazione.
Citazione. E quindi bene. Invece se passiamo... Io lo so adesso, perché abbiamo gli appuntini, adesso che invece c'è un bel finale.
C'è un bel finale, e non era facile anche in questo caso farlo, perché stiamo parlando del finale di Friends, e nel momento in cui tu hai in mano una serie da 236 episodi che è stata un simbolo assoluto della comedy degli anni 90 e in generale della comedy proprio, non è facile farla finire. sono riusciti a farla finire molto bene. Cosa succede? Succede semplicemente che viene abbandonato il mitico appartamento che era stato di Monica e Rachel e poi di Monica e Chandler una volta uniti in sacro vincolo, e viene lasciato. Ovviamente la simbologia è più che evidente, perché intorno a quell'appartamento è sempre ruotata buona parte della narrazione. Non è un caso che nel momento in cui viene fatto il gesto simbolico da parte di Monica di appoggiare le chiavi della casa sul tavolino, tutti tirano fuori una copia della loro chiave e la appoggiano sul tavolino. E si chiude così, in modo comunque non trionfante, non in modo esplosivo, ma proprio con tutti che dicono: ah, ok, è questo il momento, quindi sì, prendono, escono e dicono: ma potremmo berci un caffè. Dove? Risate generali.
E certo, mi viene il magone proprio, solo pensarci.
È proprio il finale che ti fa capire che per tutti i personaggi di Friends è finita un'epoca. Era l'epoca in cui non c'erano probabilmente grosse responsabilità, in cui tutti potevano perdere tantissimo tempo al Central Perk, e soprattutto in cui tutti sapevano che potevano andare tranquillamente a qualsiasi ora in quell'appartamento, perché comunque venivano accolti, venivano in qualche modo coccolati o cazziati o presi in giro, però quella era una fase importante della loro vita, che è finita. Sappiamo benissimo, se ne è parlato tantissimo, che in realtà la possibilità che quel gruppo di persone potesse vivere in quell'appartamento a Manhattan in quegli anni era di fatto più fantascientifico di una puntata di Star Trek, esatto, per discorsi di costi, soldi e faccende varie, ma di quello francamente non ce n'è mai interessato nulla. No. Quello che è importante è che arrivati alla fine di Friends, e io ho fatto l'anno scorso una maratona quasi completa per rivederlo a distanza di tanti anni, si chiude in modo pacificato. Perché quello che doveva succedere è successo, tutti probabilmente siamo d'accordo che se fosse durato qualche stagione in meno non sarebbe morto nessuno, anzi, però Friends arriva alla fine comunque ancora in forma, ancora pimpante, e trova la chiave giusta per chiudere senza esagerare, ma anche senza prenderla sotto gamba. Un finale alla Soprano non sarebbe stato adatto per Friends, per il tipo di serie che è, per il tipo di narrazione che è. Questo finale invece lascia pienamente soddisfatti i fan e...
Sì, che diciamo che poi è anche un finale. Tante sitcom in realtà sono finite così, perché la sitcom che lavora proprio sul tema anche del luogo, no? Cioè sei in una specie di teatro, l'atmosfera è molto teatrale, e quindi l'abbandono del palcoscenico è qualcosa di importante. È vero che con Friends era più di altre, perché l'abbandono del luogo in cui erano stati tutti un po' dei cazzoni è anche un simbolo un po' della crescita, del diventare, esatto, adulti. Quindi
tra l'altro Friends si trova sia su Netflix che su Prime Video, e la cosa bella di fare in questa epoca contemporanea un listone di questo tipo è che chiunque che abbia appunto alcuni dei servizi di streaming disponibili si può in un click andare a vedere e dire: ah, mi riguardo, sì, il finale di Friends. Cosa che qualche anno fa sarebbe stata un po' più complicata.
Un po' complicata, cioè questo è proprio il what a time to be alive, cioè,
mamma, mia, si dice. mamma mia.
Allora tocca a me, ne dico un'altra delle mie serie del cuore. Friends è probabilmente la mia serie del cuore, ma ne dico un'altra, che è Dawson
Creek. Vampire Diaries. Ah, no, scusa.
Però non è male il finale di Vampire Diaries. Non lo dico. Ma comunque, parliamo di Dawson Creek, che invece è il mio teen drama del cuore. Scam ha provato a insidiarlo, ma sono troppo vecchio. Teniamoci Dawson.
Questa è una notizia, comunque.
Dawson, che trovate sopra in video, visto che dicevamo della disponibilità. Anche Dawson, come Six Feet Under, è un finale al futuro. Cioè, l'ultimo episodio, doppio episodio di Dawson, ci porta, se non erro, 5 anni dopo il penultimo episodio. Perché è bello il finale di Dawson? Perché ovviamente chiude tanti fili che sono aperti, ma in realtà non serve solo a chiusura, serve proprio a prendere delle decisioni forti. Tra queste decisioni forti c'è la morte di Jen, che diventa catalizzatore di tutto, c'è soprattutto il finale del famoso triangolo che è sempre stato in Dawson, che era quello tra Dawson, Pacey e Joy. C'erano le due fazioni, in realtà, diciamoci la verità, la maggior parte della gente ha sempre tifato per Pacey, e secondo me gli autori lo sapevano, visto com'è finita, ma era una cosa che bisognava risolvere. E la risolvono facendo tornare insieme Joy e Pacey, e tornare insieme è il termine corretto, perché in quei 5 anni in realtà Joy si era allontanata, era andata a abitare con un altro tizio che non ci frega niente, però si ritrovano e tornano insieme. Il povero Dawson, che chiaramente rimane lì un po' col cerino, però c'era questa bella soluzione molto meta, a noi il meta piace,
sempre,
perché
sempre.
Dawson, che voleva fare il regista, praticamente viene fuori che ha girato una serie TV che si chiama The Creek.
Ma veramente?
Sì, si chiama The Creek, in cui racconta tutta la sua storia e in cui però, naturalmente, nel finale, che viene visto sul divano da Joy e Pacey, nel finale l'equivalente di Dawson effettivamente va con l'equivalente di Joy. Quindi diciamo che a livelli vari tutti vanno con tutti e succede tutto bene. Naturalmente Dawson rimane comunque sfigato da questo punto di vista, perché rimane uno che non è riuscito a portarsi a casa la donna che voleva ed è rimasto così frustrato da scriverci sopra una serie intera in modo da finirci solo nella finzione.
Mamma mia,
sfigato,
mamma,
a livelli
sfiga,
straordinari,
che
però
sfiga.
Comunque è tutto un meta, tutto incastrato, che a noi piace tantissimo, e quindi io lo voto assolutamente tra i migliori finali di serie, dico di sempre, che poi è sempre che io ho visto.
Vabbè, ovviamente, ovviamente, cioè è sempre relativo alle nostre mere esistenze.
Esatto.
Invece, una delle serie in assoluto più amate da tutti negli ultimi anni, quella che in tantissimi metterebbero sul podio delle serie preferite di sempre, appunto, è Breaking Bad. Breaking Bad che si trova su Netflix o su Chili in questo momento. Breaking Bad, allora, qui c'è da fare una piccola premessa. Prima abbiamo citato Lost e Game of Thrones, ovvero altre serie che al pari di Breaking Bad hanno creato un fenomeno, hanno creato un seguito e un'adorazione da parte dei fan quasi assoluta. In quel caso tanti fan sono rimasti delusi dal finale. Il finale di Breaking Bad ha il grandissimo merito di non lasciare nessuno con l'amaro in bocca. Perché non è un finale gigantesco, non è un finale appunto alla Six Feet Under che fa fare quasi un salto avanti alla serie rispetto a tutti gli episodi precedenti, però è un finale che è inattaccabile e una serie come Breaking Bad arrivata alla fine con tutta quell'attesa, ripeto, un'attesa non minore rispetto a quella che c'era per Lost o che ci sarà, che c'è stata poi per Game of Thrones, è una cosa importante e Vince Gilligan ha fatto capire ancora una volta di essere uno tostissimo, cioè Vince Gilligan non gli fai sbagliare niente, non gliene frega niente, per cui questo finale, che è un finale tra l'altro d'azione e quindi è un finale ulteriormente complicato da fare, perché non è semplicemente un finale con un dialogo pesante, un dialogo importante, oppure grandi sguardi o gente seduta sul divano a guardare la serie di uno sfigato, ma ecco, è un finale in cui il buon, possiamo dire ormai, siamo fuori, le altre non sono spoiler, Breaking Bad, ma neanche Breaking Bad si può spoilerare ormai.
Saltate 2 minuti avanti nel podcast.
Ma sì, ma neanche 30 secondi. In cui Walter White fa piazza pulita di tutti i cattivoni e come unico gesto forse di altruismo compiuto nel corso di tutta la serie, al di là di quello che aveva fatto per la famiglia, ma a parte i soldi lasciati alla famiglia, Walter White è sempre stato un assoluto egoista, in questo caso riesce in qualche modo a sacrificarsi, diciamo così, per permettere a Jesse Pinkman di fuggire, di scappare e di fare chissà che. Non lo sappiamo. E invece sì, perché c'è stato anche il camino poi, però
c'è stato
un altro mondo, lasciamo stare.
Ma esattamente come lo spin-off Joy di Friends, cerchiamo di dimenticare
Joy,
questo momento.
Mamma mia, che amarezza, solo a pensarci viene amarezza proprio. Però sì, cioè Breaking Bad è una serie gigantesca che ha un finale forse non gigantesco, ma assolutamente in linea con quello che si sarebbero aspettati i fan. E è soprattutto nella non delusione delle attese che risiede il motivo per cui noi l'abbiamo messo in questo listone.
Era facilissimo pestare merda.
Cosa? Scusa? Mi è andata via un attimo?
Era facilissimo errare.
Invece
no, bene, quindi ottimo.
Bene, allora adesso passiamo a una serie di cui io veramente ho visto pochissime robe, di sicuro non ho visto il finale. È un buco che dovrò recuperare prima o poi e nel momento esatto in cui lo dico so che non lo recupererò mai. Però
ma soprattutto non sai che buco è la parola giusta per descrivere il finale di Buffy. Finale di Buffy, che è serie anche questa di generazionale, cioè ha fatto veramente epoca anche lei, e a cui penso sempre ogni volta che dicono, anche giustamente in realtà, però quando dicono ma non si sono mai viste donne combattenti o donne nelle serie TV, io dico, raga, Maxine e Buffy dove sono? Diamo a Cesare quel che è di Cesare. In questo caso Buffy, insomma,
è anche la protagonista di Luna Nera, scusa, adesso va bene
peraltro, peraltro sì, però non sappiamo come è finita Luna Nera, perché io non sono arrivato alla fine. E comunque Buffy l'ammazza vampiri, creata da Josh Whedon, poi diventato ancora più famoso come regista degli Avengers, eccetera, eccetera. È una serie di action, un po' teen, un po' fantasy, con i vampiri da ammazzare, anche una serie molto romantica, con almeno due storie romantiche. Ho detto vampiri, ma non è vampiri. con due storie, almeno due storie romantiche molto importanti, cioè quella tra Buffy e Angel e fra Buffy e Spike, più tutte quelle collaterali degli amici, cioè della gang, diciamo, come si dice. Il finale di Buffy è molto bello perché anche questo riesce a essere in qualche modo molto definitivo e anche, ma lasciare un'aperta, una porticina che comunque è divertente, perché praticamente Buffy è ambientata a Sunnydale, questa città che era un po' era stata la bocca dell'inferno, cioè ci uscivano proprio le bestie da lì, e Buffy a livello di destino era lì proprio per questo, per combattere le bestie che uscivano dalla bocca dell'inferno. Cosa succede? Che alla fine Sunnydale sostanzialmente implode e adesso non stiamo lì a spiegare tutta la fava perché, ma Sunnydale diventa un vero e proprio cratere. Quindi quando prima ci dicevamo che lasciano l'appartamento i protagonisti di Friends, anche i protagonisti di Buffy lasciano il luogo dell'azione, solo che è tutta la città che viene completamente distrutta.
Diciamo che è il luogo dell'azione a lasciare il mondo,
è il luogo dell'azione a lasciare il mondo, e oltretutto c'è il sacrificio finale di Spike, che era vampiro cattivo per molta parte della serie, che poi diventava buono, non buono, ma comunque si innamorava di Buffy e quindi alla fine fa questo super sacrificio. E poi, come la storia di Joey, Pacey, Dawson, in teoria la vera coppia era Buffy Angel, ma un sacchissimo di fan si è appassionata molto di più alla coppia Buffy Spike, quindi c'è il suo anche sacrificio per il momento di lacrimuccia. Paese distrutto, sacrificio amoroso, la gang che sopravvive in gran parte, che dice e che se ne va, diciamo, con l'idea di continuare altre avventure da un'altra parte, però appunto sopravvivono e vanno altrove, possiamo immaginare quello che vogliamo, ma allo stesso tempo c'è un finale bello, forte, pieno di quella che è la storia principale di Buffy a Sunnydale, perché semplicemente viene tolto Sunnydale dall'equazione.
Molto bene, molto bene. Io passerei invece, tra l'altro Buffy non è disponibile da nessuna parte in questo momento, per cui se invece volete vedervi questo cratere, amici, sperate che ci sia su YouTube.
DVD,
qualche...
cioè DVD, non
vabbè,
so,
sì, certo, DVD. Andate a comprare un lettore DVD perché di sicuro nessuno ce l'avrà più a disposizione, esatto. Però a parte quello, io vorrei passare...
Blu-ray, lo vado a cercare mentre tu parli.
Bravissimo, io vorrei parlare di una delle serie che è finita meglio negli ultimi anni, Westworld. È finita benissimo, hanno avuto il coraggio di farla finire dopo una sola stagione, al culmine proprio della perfezione di scrittura, una stagione sola, pochi episodi, ma veramente...
Scusami, mi permetto di interrompere, in realtà non è finita lì.
Cioè Westworld è finita la prima stagione, non diciamo sciocchezze. È finita lì come la ribellione dei robot che cercano di prendere possesso della propria vita del parco, ed sono stati veramente bravi.
Quindi dopo forse ho visto uno spin-off, io, sai, quei brutti spin-off,
sì,
che fan
fiction,
ogni tanto
credo.
Si fa. Ah, va bene.
Quindi da una serie che viene fatta finire dopo pochissimi episodi, giusto 10 credo fossero, passiamo a una serie che dura invece per 15 anni. Dura 15 okay. anni ed è ER. ER è una serie che per migliaia di motivi va citata tra le serie fondamentali del cambio di passo dell'industria televisiva, sia per questioni di scrittura, sia per questioni di regia. Quando è comparsa ER, è apparsa subito come qualcosa di diverso, qualcosa che non c'era stato fino a quel momento. E il fatto che abbia avuto 15 stagioni dimostra quanto sia riuscita anche ad far affezionare il pubblico, nonostante un continuo cambio di personaggi, protagonisti, interpreti, al punto che si arriva alla fine, se non sbaglio c'era soltanto il buon Noah Wiley alla fine, è rimasto sopravvissuto della prima stagione.
In realtà secondo me nell'ultima nemmeno cioè lui poi è tornato,
sì,
è
esatto,
tornato, ha fatto pochi episodi,
sì,
perché altrimenti
così.
Poi non c'era nessuno, sì.
La forza di ER è quella comunque di essere riuscita ad arrivare alla fine chiudendo tutto quello che c'era aperto, e riuscendo a soddisfare anche i fan della prima ora, per cui non si sono soltanto chiuse le storie di quelli che erano diventati i personaggi principali delle ultime stagioni, ma ci sono stati tanti cameo, tornato anche George Clooney negli ultimi episodi, e tante citazioni a personaggi fondamentali della serie. Un personaggio cruciale che scompare dopo un po' di stagioni, ma parecchie stagioni, è il dottor Mark Green, interpretato da Anthony Edwards, in quello che è stato comunque a suo modo un piccolo finale all'interno della serie, perché ha chiuso veramente un'epoca di quella serie TV. Ebbene, nell'ultimo episodio arriva la figlia di Mark Green a fare un colloquio per diventare medico all'interno dell'ospedale di Chicago in cui lavorava il padre. E quindi questo per far capire veramente la chiusura totale, ma anche la longevità di questa serie, che si può permettere di avere la figlia di un personaggio che cresce lontano dalla scena e poi ritorna per prendersi la scena in maniera del tutto verosimile e plausibile a livello di tempo che passa.
Sì, perché noi l'avevamo vista la figlia piccola, se non sbaglio, l'abbiamo vista in più di un'occasione.
E quindi questo è proprio per lo spettatore, è esattamente, si torna a quella soddisfazione di cui si parlava per Six Feet Under, cioè proprio l'idea di una chiusura vera. Poi chiaro, l'ospedale va avanti, lei chissà, farà anche lei una carriera meravigliosa, ma quella sì è un'altra storia. Tutta la storia che c'è stata prima viene presa, chiusa, punto, e prego. Prego, pronti per la prossima serie. Ah, anche di Yar non si può vedere da nessuna parte, eh?
Tra l'altro ho appena guardato e su Amazon, perché vabbè, guardo su Amazon, ho trovato solo, di Buffy, solo il box set DVD inglese.
Ok, che viene, quindi, che verrà via momento, a pochi euro, tra l'altro,
in questo momento. Poi non so se guardate su eBay, magari trovate qualcuno che lo vende di suo, però in questo momento c'è solo quello. Vabbè, un pochino di amarezza. Comunque, ci spostiamo da IAR, ma non ci spostiamo troppo, perché rimaniamo sul medical, e parliamo di Scrubs. Scrubs, tra l'altro, ha bisogno di un piccolo, di una piccola precisazione.
Vai, precisa.
Il concetto del finale di Scrubs è sostanzialmente lo stesso che facevi tu per IAR. Dura meno, Scrubs, 8 stagioni. Ha un finale che si chiama My Finale, perché tutte le puntate My di Scrubs finale. Si chiamavano con My qualcosa. My Finale, ovviamente M-Y, non My nel senso di never. My Finale.
È importante anche questa precisazione all'interno della precisazione.
Esatto, ho aperto
utile.
Una parentesi graffa.
Sì, vai tranquillo.
Cosa succede? Che praticamente il protagonista JD ci conduce, anche lui lascia il luogo topico della sua carriera, cioè l'ospedale Sacro Cuore.
Che diventa un cratere.
Un cratere, sta su benissimo. Però lui ci fa tutta una descrizione sia di quello che a lui piacerebbe che succedesse nel suo momento della sua dipartita, sia quello che effettivamente succede. L'unione tra queste due cose crea un racconto molto divertente e anche molto malinconico, in cui si fanno rivedere molti spezzoni delle stagioni precedenti, e diventa soprattutto, siccome tutto IAR è raccontato dal punto di vista di JD, che è sempre la voce fuori campo, diventa un racconto veramente per noi, più che una cosa che effettivamente succede lì. Naturalmente poi succedono anche veramente le cose belle, cioè lui che si mette con Elliot dopo
delle fanservice anni. Quindi c'è delle fanservice,
cioè assolutamente fanservice, ma secondo me alla fine della serie TV il fanservice è doveroso,
ma certo,
addirittura doveroso. Quindi cioè lui si mette con Elliot, c'è il momento di riconoscimento da parte del dottor Cox, cioè tutti i fili vanno a conclusione, e quindi ancora una volta è un finale che ti dà una piena soddisfazione dopo aver visto 8 anni di storie, dopo 8 anni che hai voluto bene determinati personaggi. La precisazione, che non ho ancora fatta,
infatti, cioè, in realtà, veramente, se questa è la premessa, siamo a posto.
No, poi è facile, che non è veramente il finale di Scrubs, o perlomeno che doveva esserlo, perché Scrubs, che è una serie del 2000, finisce nel 2008, quello è il finale dichiarato, scritto per essere tale. Poi cosa succede? C'è la crisi, e Bill Lawrence, creatore di Scrubs, che è una brava persona, dice: ma c'è la crisi, c'era stato lo sciopero dei sceneggiatori, cioè aveva paura che praticamente quelli che lavoravano a Scrubs, la troupe proprio, non trovasse di che lavorare, e allora dice: sai che c'è, visto che la rete è d'accordo, facciamo un'altra stagione di Scrubs. Ed è la nona stagione di Scrubs, che purtroppo non è una buona stagione, non è uno schifo, ma non è una buona stagione. Cambiano molti interpreti, JD va via, c'è una nuova protagonista, è una stagione anonima, una stagione che non serve a niente, di cui non sentivamo il bisogno, e in qualche modo va a sporcare, perché formalmente non è uno spin-off, è proprio la nona stagione di Scrubs, quindi formalmente va a sporcare un po' quello che era il vero finale di Scrubs, che però continuiamo a considerare come quello dell'ottava stagione, che si chiama così, dannazione.
Come io considero Westworld finita la prima stagione, vedi che siamo uguali, non puoi contestarmi Westworld dopo parlare di questo in questo modo.
Effettivamente non so che dire.
È esattamente la stessa cosa, esattamente la stessa cosa.
Mi sento messo all'angolo per questo fatto.
Comunque Scrubs è un perfetto recuperone, se non l'avete visto, un bellissimo rewatch se l'avete visto, è su Prime Video, quindi proprio facile, 9 stagioni, ve lo godete, oppure 8, scegliete voi se guardate anche l'ultima,
sì,
oppure
forse 8.
No. Invece non c'è da nessuna parte, questo è veramente un peccato gigantesco, una delle nostre serie preferite, nostra perché so benissimo che Castelli è su questa stessa lunghezza d'onda, nonostante non ci siano vampiri adolescenti. Allora, la serie è 30 Rock, meravigliosa.
Confermo nonostante l'assenza di vampiri.
Una delle comedy migliori di tutti i tempi, strapremiata agli Emmy e Golden Globe, anche per quel discorso meta che accennava prima Castelli su Dawson's Creek, che piace a noi e che però piace anche tantissimo a tutti gli addetti ai lavori, perché si sentono un po' darsi di gomito da parte degli sceneggiatori e degli interpreti. 30 Rock è la serie di Tina Fey, quella che ha consacrato Tina Fey dopo il suo lavoro al Saturday Night Live, di cui è stata la prima donna capo autrice. Arriva 30 Rock, che di fatto è una traslazione del Saturday Night Live in versione serie TV, perché si occupa del dietro le quinte di uno show comico che va in diretta sulla televisione, quindi diciamo che non si è allontanata tantissimo. 30 Rock dura 7 stagioni e vive per tutto il tempo del rapporto tra Liz Lemon, la producer appunto di questo show, interpretata da Tina Fey, e Jack Donaghy, personaggio meraviglioso, molto divertente e anche molto sfaccettato, interpretato da un Alec Baldwin in stato di grazia costante. Proprio si vedeva che entrambi, sia Fey che Baldwin, si divertivano in ogni scena di fatto. E finisce anche in questo caso con uno sguardo al futuro, come abbiamo visto per tante serie ormai, e vedremo anche nelle prossime. In questo caso, di fatto, finisce con la fine del TGS, che è appunto questo show di finzione di cui si segue tutta la storia per le stagioni, e si mostra in realtà quello che succederà poi in futuro, ovvero i nuovi progetti di Jack Donaghy, che molla la televisione ma si occupa comunque di un altro comparto della General Electric, che è la grande azienda che possiede anche il network su cui va in onda TGS, e passa dalla televisione alle lavastoviglie, come a far capire che sì, ok, noi parliamo tanto di serie TV come opere culturali, ma di fatto per un'azienda una puntata di una serie TV equivale a un lotto di lavastoviglie prodotte.
È comunque una scatola, che ci tira dentro programmi, esatto, o calzini, è la stessa cosa.
È sempre
cosa.
Una scatola. Viene mostrato anche il futuro di Liz, che si continua a occuparsi invece ovviamente di creatività, e soprattutto si mostra quello che si è sospettato fin dall'inizio, ovvero che una delle figure più divertenti ed emblematiche della serie, ovvero lo stagista Kenneth Allen Parcell, quello biondo col caschetto e il sorriso inquietante per quanto è smagliante, di fatto è un alieno, perché non invecchia, non invecchierà mai, continuerà a stare al suo posto. Però vabbè, è una comedy, quindi finisce ovviamente con un po' di cazzeggio, però finisce molto bene, cioè di nuovo dà una grossa soddisfazione ai fan, e non c'è nessun personaggio che viene o trascurato o tralasciato dopo tutti gli episodi in cui è stato al centro del racconto. Un po' come succede in Parks and Recreation, serie, esatto, che allo stesso modo non è disponibile praticamente da nessuna parte, a parte una stagione, e che porta all'estremo questo sguardo al futuro in chiave comedy.
Sì, lo porta all'estremo perché, ed è credo la serie con cui chiudiamo questa roba, poi faremo qualche piccola precisazione, perché le parentesi noi le amiamo. Parks and Recreation, cosa succede? Praticamente lo sguardo al futuro, che noi abbiamo visto in diversi casi precedenti, ne fa diversi Parks and Recreation, perché ci fa vedere a ondate successive, momenti successivi del futuro dei protagonisti. Parks and Recreation, lo ricordiamo, è una serie creata tra l'altro da Greg Daniels, che era già co-creatore di The Office, adesso ha creato Space Force, insomma sempre molto attivo anche in questi giorni, e racconta di questo, del dipartimento dei parchi di una piccola città dell'Indiana, Pawnee, in cui ci sono questi tizi che sono capitanati da Leslie Knopp, che praticamente devono gestire appunto i parchi cittadini. Evidentemente è di per sé una cosa di poco conto, ma diventa interessante, come lo era in The Office, in cui quello che facevano tutto sommato chi se ne frega, diventa interessante le dinamiche dell'ufficio e in questo caso anche del lavoro governativo di questa piccola città. È una serie che noi amiamo tantissimo, piena di personaggi straordinari proprio nel loro essere. Partono tutti come macchiette, tra virgolette, ma poi finisce che li ami alla follia tutti quanti.
Grande umanità.
E abbiamo detto che ci sono varie ondate successive di futuro, perché nello specifico la serie è finita insomma qualche anno fa, ma si va avanti fino a vedere nel 2019, che per la serie era il futuro, poi nel 2022, poi il 2025, poi il 2035, fino ad arrivare al 2048. Ora non diciamo cosa succede in tutte queste tappe, e diciamo che, come negli esempi che abbiamo visto prima, c'è una chiusura un po' per tutti i personaggi. La cosa bella che succede nel 2048 è che Leslie e Ben, che a quel punto stavano insieme, si erano sposati, eccetera, vanno
che
al funerale.
Cosa?
Così. Bene. Vanno al funerale di Gary.
Che cosa è morto, Gary?
Esatto, Gary, che era personaggio di una tenerezza sconfinata, Gary, perché era un uomo un po' anzianotto che sostanzialmente nessuno cagava, o nessuno non si ricordava mai nemmeno il suo nome.
Sbagliavano eppure aveva, il nome, sì.
Esatto, eppure aveva una famiglia straordinaria con una moglie bellissima e delle figlie bellissime. Alla fine lui diventa sindaco di Pony e nell'ultimissimo spezzone vediamo il suo funerale arrivato a 100 anni perché la sua vita non poteva che essere bellissima fino alla fine, 100 anni, e si vedono Leslie e Ben che hanno tipo la scorta e quindi
che
si capisce...
Cosa?
Ma basta! Si capisce che uno dei due, si spera Leslie, che era quella che aveva la carriera, la voglia di fare la carriera nel governo, si suppone che uno dei due sia diventato, o magari tutti e due, uno presidente degli Stati Uniti e l'altro vice, ma non credo perché forse non potevano stare nello stesso posto,
che
però
bello.
Insomma sì, c'è un coronamento della carriera politica anche di questi
personaggi. Che voglia
qua
di rivedersi Parks, che
esatto,
voglia.
Ed è un'altra serie che finisce proprio col cuoricione, proprio che...
Sì.
Peccato che questa serie, che questa puntata del podcast non è in video, sennò si vedrebbe io che faccio l'immagine con le mani. E la
sì,
sto
confermo,
facendo, cioè,
confermo che la sta facendo. Sì, sì, facendo. Sì, confermo.
Quindi
confermo.
Per far vedere il cuoricione. E forse abbiamo finito, ma forse dobbiamo dire qualcosina ancora.
Esatto, perché ci sono altre serie di cui avrebbe senso parlare, però... Ad esempio, ci sono alcune serie che sono finite da molto poco e quindi non vorremmo buttarci negli spoiler eccessivi, non fosse altro perché io non le ho ancora viste. Ad esempio, di cosa si parla? Si parla ad esempio di Homeland, una delle serie che abbiamo amato di più su Serial Minds, di cui abbiamo parlato di più nel corso degli anni, che si è conclusa pochissimo fa, neanche un mesetto fa, quando stiamo registrando il podcast, e che comunque, mi dice Castelli, è finita bene. Io adesso stacco le cuffie finché lui non mi fa dei segni sul Zoom
ma non
e non ascolto nulla.
No, non ho intenzione di parlare. E di nuovo ha tolto veramente le cuffie, tra l'altro. Le cose succedono veramente. Mi viene l'ansia. Rimettiti le cuffie. Rimettiti le cuffie! Non
l'ho
mi
messo,
sente.
Si
è rimesso le cuffie. Fantastico. No, non diciamo niente. Tra l'altro, lo sai che io, mi sa di non avere scritto del finale di Homeland in sé per sé. Questa roba è tragica. Ho scritto sicuramente Serial Moment. Andate a recuperare. Comunque, insomma, non diciamo niente. Ma è un finale perfetto. Ma gli ultimi 5 minuti, gli ultimi 5 minuti di Homeland sono, secondo me, la cosa più perfetta che potevano trovare per Homeland, e quindi lo straconsigliamo. Arriverà credo fra poco all'ultima stagione su Sky.
Su Sky, sempre andato tutto su Sky, per
partita,
cui immagino,
non lo so, però insomma tenetela d'occhio. Idem, sempre per rispetto al Villa, non parliamo del finale di The Good Place.
E mi tolgo le cuffie.
Non ti togliere le cuffie.
Le rimetto.
Nel finale di The Good Place, che anche questo non è ancora arrivato su Netflix, che è la piattaforma che da noi manda in prima TV, diciamo, chiamiamola così.
In prima TV, madonna, che
lo so,
espressione
anni 80. Un po' vetusta, lo so, però io ci lavoro tutti i giorni. Comunque, anche The Good Place, finale sorprendentemente efficace per una serie di straordinaria creatività che riesce a trovare una chiave... esagero e dico quasi politica per tirare fuori un argomento, un tema molto serio, tra virgolette, per una serie che comunque rimane comica fino alla fine, divertente fino alla fine, ma super super denso, super super
The Good Place preciso. Secondo me una delle serie più sottovalutate forse di questi anni, perché comunque ha sempre avuto una grande intelligenza, della grande creatività anche, però
tutti quelli che poi la vedono si innamorano subito, ma alla fine non sono tantissimi quelli che l'hanno vista.
Esatto, non ha forse ricevuto quello che meritava, però
esatto.
Comunque la celebriamo noi. Cos'altro
ma celebriamo noi? Ne vogliamo citare altre due?
Ma certamente, la prima è The Americans, di cui io ho visto pochissimi episodi perché li odiavo loro due. Ho provato a iniziarla almeno 3-4 volte, 3-4 volte, e non ce l'ho mai fatta. Dopo
ma
li odiavo.
Perché non ti piacciono i comunisti? Questa
esatto,
è la verità.
Esattamente.
E questo è un inside joke, perché il Villa, quando eravamo all'università, era uno che aveva la passione per l'iconografia sovietica. Ma non chiedete perché, adesso lavoro con Catalan, quindi non lo so se si può fare questa cosa, non lo so, è tutto un po' a caso. Però insomma, non piaceva. Però The Americans, altra serie che costruisce tutta una grande mitologia, viene veramente da dire così, su questi spie russe che vanno a vivere in America. E anche questo non l'abbiamo messo in classifica, quindi non ne parlo come le altre, però finale pregevole, finale preciso, 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 scritto proprio bene.
Ultimissima serie di cui parliamo è un'altra delle nostre preferite ever, ed è Sons of Anarchy. Perché ne parliamo qui in coda e non prima? Perché? Perché ha un penultimo episodio meraviglioso in cui si soffre tantissimo, perché accade ciò che tutti si aspettavano dovesse accadere da episodi se non da stagioni, ma l'ultimo episodio in sé non è niente di eccezionale, anzi si chiude con il peggior green screen nella storia della serialità televisiva statunitense, proprio una roba che neanche un posto al sole avrebbe
se
voluto
noi non,
fare
non fossimo arrivati da stagioni e stagioni di amore totale, sì. Quella scena lì non l'avremmo proprio voluto far passare perché era
una cosa veramente
terrificante, ma terrificante
fatto proprio col campo del subbuteo al posto del green screen dietro, una cosa
esattamente. Sì, quello lì era finito un po' così, però vabbè, diciamo che è finita come doveva finire e quindi la teniamo buona.
Esattamente, quindi Sons of Anarchy, figuratevi, lo consigliamo sempre e strasempre, credo sia su Netflix, se non sbaglio. Ma ormai siamo arrivati alla fine di questa puntata di cose belle, belle, belle. A naso ne arriverà anche una dedicata alle cose brutte, 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 ovvero ai finali peggiori nelle prossime settimane, perché si sa, se c'è da parlare male ci si diverte sempre molto di più. Nel frattempo, esatto, noi vi invitiamo a rivedervi qualcuno di questi bei finaloni sui servizi che vi abbiamo segnalato, perché comunque fanno bene al cuore.
Al cuore.
Grazie a tutti, alla prossima.
Ciao.